In viaggio con la storia ci porterà oggi nella Boemia centrale e a Praga. Nel corso dei secoli, Praga è stata testimone di molti avvenimenti rivoluzionari.
Forse sarebbe giusto cominciare con il patrono delle terre boeme, San Venceslao. Governante pacifico e devoto, a lui si deve la fondazione della chiesa più importante del Principato, la Rotonda di San Vito, nella cui abside egli stesso fu sepolto 3 anni dopo la sua morte violenta.
Poco dopo la sua morte, Venceslao era già venerato come un santo per la sua devozione. Coltivava l'uva e il grano per la Santa Comunione, accudiva i poveri, gli schiavi ed i prigionieri, costruiva delle chiese, distruggeva falsi idoli e così via.
Perfino i bambini delle elementari sanno che fu assassinato da suo fratello Boleslao mentre si recava alla chiesa dei santi Cosma e Damiano a Stara Boleslav. Oggi la chiesa è una parte della Basilica di San Venceslao. Ogni giorno, il giorno della festa del santo, la chiesa è meta di un pellegrinaggio nazionale che si conclude con una messa celebrata da vescovi cechi e moravi nella piazza di Santa Maria, Mariánske in ceco.
La chiesa di San Vito, fondata dal principe Venceslao e consacrata a lui e da Sant'Adalberto, è in pratica un simbolo spirituale dello Stato ceco.
Ma, oltre alla cattedrale di San Vito, ci sono altri monumenti fondamentali nella zona del castello di Praga, come l'Oreta, meta di pellegrinaggio con la famosa torre Carillon costruita nel 1694, il vecchio palazzo reale e la basilica di San Giorgio, dove è sepolta Liudmila, la nonna di Venceslao.
Santa Ludmila era la moglie di Borivoj, il primo principe boemo battezzato. Si dice che entrambi fossero stati battezzati da Metodio. Il principe Borivoj fece quindi costruire la prima chiesa cristiana della Boemia nel suo insediamento di Levi Hradec, oggi raggiungibile con una corriera di linea da Dejvice.
Il monastero di Brevnov, il primo monastero maschile della Boemia, ci fa ricordare un altro patrono della Boemia, Sant'Adalberto, il vescovo che nel 993 portò i monaci da Roma e fondò per loro il monastero. In seguito intraprese una missione in Prussia, dove nel 997 il destino gli riservò di morire martire.
Diversi anni dopo la fondazione del monastero, venne qui edificata la chiesa romanica di Santa Margherita, i cui resti si sono parzialmente conservati ancora oggi e sono visibili nella cripta dell'attuale chiesa barocca. Quest'ultima è considerata come uno degli esempi più riusciti di architettura barocca boema ed è inoltre la prima chiesa a Praga alla quale il Papa ha conferito il titolo onorifico di Basilica Minore.
Ma naturalmente a Praga ci sono luoghi fondamentali anche per i non cattolici, in particolare la cappella di Betlemme a Piazza Betlemme, Betlemské náměstí in ceco. Il noto teologo Jan Hus tenne qui le sue prediche tra il 1402 e il 1412 e la cappella divenne ben presto una delle culle del movimento riformatore della Chiesa.
Poco distante dalla cappella di Betlemme si trova la chiesa di San Martino al Muro. Originariamente romanica, fu ricostruita in stile gotico durante il regno di Carlo IV. L'insolito nome le deriva dal fatto che dopo la costruzione delle fortificazioni della città vecchia, la chiesa finì per ritrovarsi inglobata nelle mura. Questa fu la chiesa in cui, nel 1414, il parroco Jan di Hradec per la prima volta diede ai laici la comunione sub utraque species, cioè sotto le due specie.
La chiesa ottenne il suo attuale aspetto con la ristrutturazione tardo-gotica della seconda metà del XV secolo, durante la quale furono aggiunte le due navate laterali.
Ma c'è anche una cattedrale ortodossa a Praga.
Esattamente. La cattedrale dei Santi Cirillo e Metodio in realtà è stata fino al 1935 una chiesa cattolica dedicata a San Carlo Borromeo. Durante l'occupazione tedesca si è guadagnata a buon diritto un posto d'onore nella storia della Cecoslovacchia, essendo stata il nascondiglio dei paracadutisti che avevano organizzato l'attentato a Reinhard Heydrich.
Forse l'associazione non è delle più appropriate, ma Heydrich mi ha fatto ricordare che anche gli ebrei hanno svolto un ruolo importante per lo sviluppo di Praga.
Gli ebrei cominciarono ad arrivare a Praga già nel X secolo. Il grande sviluppo della comunità ebraica avvenne però durante il governo di Rodolfo II, nella seconda metà del XVI secolo, quando il primate della comunità ebraica era Mordechai Meisel.
Fu lui che, per esempio, fece lastricare le strade, cosa non molto usuale all'epoca. Ed egli è ancora oggi ricordato grazie alla sinagoga che porta il suo nome, la Sinagoga Meisel.
Il più antico edificio storico del quartiere ebraico di Praga, ma anche la più antica sinagoga conservatasi in Europa, è invece la Sinagoga Vecchia Nuova, principale sinagoga della comunità ebraica di Praga da oltre 700 anni. Venne innalzata intorno al 1270 in stile primo gotico ed è il più antico esempio conservatosi finora di sinagoga medievale a doppia navata.
Secondo la leggenda, all'interno delle mura di questa sinagoga si troverebbe ancora il leggendario golem, creato proprio ai tempi di Meisel dal rabbino Yehuda Low per proteggere il ghetto dai pogrom.
Non dobbiamo però dimenticare il territorio della Boemia centrale. Oltre alle aree agricole, questo territorio permetteva di arricchirsi soprattutto grazie alla presenza di metalli preziosi. Nel Medioevo, in questa zona, si produceva circa un terzo dell'argento europeo.
L'estrazione dell'argento potrebbe essere collegata anche alla fondazione del primo monastero cistercense boemo a Kutná Hora Sedlec. Insieme alla cattedrale di Santa Barbara a Kutná Hora, il monastero e la sua chiesa dell'Assunzione di Maria sono patrimonio mondiale dell'UNESCO.
Grazie all'importanza del monastero, alla ricchezza della vicina città di Kutná Hora e al supporto del re Venceslao II, tra il 1282 e il 1320 venne costruita una nuova chiesa gotica annessa al monastero, prima cattedrale in Boemia e a quei tempi più grande edificio sacro in assoluto.
Prima del completamento dei lavori edili della cattedrale di San Vito al castello di Praga, fu a lungo la più grande cattedrale in terra boema. In seguito alle guerre ussite, tuttavia, della chiesa restarono praticamente solo rovine per oltre 250 anni. Il suo restauro venne quindi affidato ad un giovane architetto di Praga, Jan Blažej Santini Eichel.
Fin dalla ricostruzione del convento dell'ex monastero di Zbraslav, Santini mostrò una particolare sensibilità per gli edifici antichi. Durante la ristrutturazione della cattedrale di Sedlec, poté quindi sviluppare appieno la comprensione dell'architettura gotica e il collegamento con i principi del barocco.
All'inizio del XVIII secolo, Santini costruì anche la chiesa di San Procopio a Kotuň, luogo che a San Procopio diede i natali.
San Procopio è uno dei patroni delle terre ceche e fu il primo a battere il monastero di Sasava. Sebbene il monastero avesse adottato le regole dell'ordine benedettino, la liturgia veniva qui celebrata in slavo antico e in generale si coltivava l'alfabetizzazione in slavo antico. Il monastero non è solo un luogo associato al culto di San Procopio, ma anche un interessante manuale di stili artistici a partire dall'XI secolo e fino all'epoca moderna.
Visto che San Procopio fu venerato anche dalla Chiesa Utraquista, nel 1588 le sue spoglie vennero trasferite a Praga e riposte nella Chiesa di Ogni Santi al castello.
Ma torniamo a Kutná Hora. Fin dalle origini, la città cercò di liberarsi dall'influenza del monastero di Sedlec e al tempo stesso di utilizzare la propria ricchezza per abbellirsi. La cattedrale di Santa Barbara, patrona dei minatori, è perciò l'unica cattedrale della Boemia centrale a essere stata edificata senza la partecipazione del re e senza alcun motivo direttamente ecclesiastico, bensì solo grazie ai soldi della città e dei suoi abitanti.
Oltre alla magnifica architettura, la chiesa conserva un vero e proprio unicum, gli affreschi con la tematica delle miniere.
Leggermente a nord di Kutná Hora si trova la città di Kolín, uno dei maggiori centri ebraici della Boemia. Gli insediamenti ebraici risalgono al lontano XIV secolo e la prima sinagoga fu costruita già nel XV secolo.
Nel XVIII secolo l'imperatrice Maria Teresa ordinò di espellere gli ebrei dai suoi domini. Il locale funzionario comunale, Tumlir, però, si rifiutò di obbedire alla direttiva imperiale e la numerosa comunità ebraica rimase a Kolín fino alla Seconda Guerra Mondiale. Nel XIX secolo vivevano a Kolin 1700 ebrei.
L'edificio più importante della città di Kolin è la cattedrale di San Bartolomeo, ma sono da ricordare anche il convento dei Cappuccini, con la chiesa della Santissima Trinità, e la chiesa di San Vito.
Per concludere, potremmo forse consigliare alcune mete di pellegrinaggio fuori dal centro delle città.
Sicuramente. Dopo stare a Boleslav, il luogo di pellegrinaggio preferito della Boemia centrale è il complesso di Svata Ora, che si trova vicino a Pcibram, con la chiesa della Vergine Maria costruita nel periodo barocco.
Forse la più antica meta boema di pellegrinaggio è Svati Jan Podskalow, qualche chilometro fuori Beroun. Già nell'880 un eremita di nome Ivan si stabilì qui in una grotta, dove San Giovanni Battista gli apparse più volte. L'odierna chiesa di San Giovanni venne costruita in stile primo barocco ed è collegata alla grotta di Sant'Ivan. È un luogo bellissimo, circondato da magnifiche rocce.
Dopo aver fatto una piccola deviazione che ci permette di giungere alla Cappella della Santa Croce e al Belvedere per ammirare la croce sull'imponente roccia di San Giovanni, riprendiamo il cammino attraverso il bosco fino a uno dei castelli più noti e popolari della Boemia, Karlstein.
Non serve descrivere a lungo questo castello, abbiamo solo una piccola raccomandazione. Prima di programmare la gita, prenotate il percorso numero 2, che include anche le aree sacre di Karlstein, in particolare la Cappella della Santa Croce, vera e propria perla del gotico boemo.
E questo è tutto per oggi. Stateci bene e a risentirci con il prossimo episodio di In Viaggio con la Storia.